Cristo Re.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È il Signore che ci invita, ha disposto così che noi scegliessimo di trovarci qui a incontrare Lui per ricevere da Lui la luce della Sua parola e la forza della Sua Eucaristia. L'Eucaristia è Cristo risorto. Allora chiediamo perdono dei nostri peccati, nel senso che chiediamo al Signore di aprire il nostro cuore all'azione dello Spirito, perché il protagonista è lo Spirito Santo, ricordiamo, è lo Spirito Santo, l'amore di Dio. E se noi apriamo il cuore allo Spirito, in noi avviene il miracolo di una nuova incarnazione, come in Maria. Nella Chiesa, diceva San Francesco, ogni volta che la Chiesa celebra l'Eucaristia si rinnova il mistero dell'incarnazione del Verbo nella Vergine Madre. Chiediamo perdono dunque dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della Gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: tu siediti qui, e al povero dite: tu mettiti là, in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno, promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disonorato il povero. Non sono forse ricchi che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono loro che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Certo, se adempite quella che, secondo la Scrittura, è la legge regale: amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene. Ma se fate favoritismi personali, commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Parola di Dio.
Il Signore ascolta il grido del povero. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esultiamo insieme il suo nome, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Alleluia, alleluia, alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Alleluia, alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. E per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E Gesù ordinò loro severamente di non parlare di Lui ad alcuno. E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore. Quando ascoltiamo la parola di Dio, non dobbiamo pensare che sono delle norme morali. È la vita. Come l'ha vissuta Gesù, luce del mondo. E quindi dobbiamo anche cercare di entrare nel contesto della parola, soprattutto del Vangelo che è stato annunziato adesso. Vedete, siamo a metà della missione del Signore Gesù, circa. Tutti e 3 gli evangelisti sinottici, Matteo, Marco e Luca, Giovanni ha tutta un'altra stesura del suo Vangelo, i 3 Vangeli sinottici, la parola sinottico sapete che vuol dire? Che se li mettete uno accanto all'altro li potete vedere con un solo colpo d'occhio. È una parola greca, ma non importa, è giusto per dire busti sinottici, che vuol dire? Siun, vuol dire insieme, li puoi leggere insieme, li metti uno accanto all'altro. Giovanni no. E tutti e 3 i Vangeli sinottici ci dicono che Gesù ha diviso in qualche modo la sua missione in 2 tempi. prima cominciando dalle parti più, ecco, diremmo di quello che era il regno del nord, ormai ci trovavamo in un'altra condizione storica, no? Dalle popolazioni della Galilea delle genti, vi ricordate, no? Attorno al lago di Galilea, immediatamente sotto la Siria, più lontano. Ecco, Gesù comincia dal popolo di Dio a portare la legge di Dio, il compimento della legge di Dio, prima dai mezzi pagani e poi, per fare la seconda parte della sua missione, nel regno di quello che era il regno di Giuda, Gerusalemme. Quindi la missione di Gesù ha come due tempi, e qui siamo ormai verso la conclusione della missione di Gesù in Galilea e in Samaria. E Gesù qui fa quello che noi oggi diremmo: siamo a Cesarea di Filippo, al nord, sotto la Siria, e Gesù fa una specie di, oggi diremmo, un sondaggio, no? Oggi si parla sempre di fare i sondaggi, le politiche, il PIL, le cose, ma tutti sondaggi. Anche Gesù fa il suo sondaggio. A conclusione della missione tra i più lontani, diremmo noi, dal giudaismo ufficiale, Gesù dice: ma che idea si è fatta di me la gente? Ecco il sondaggio. E allora i discepoli gli dicono: la gente sa che idea si è fatta di te? Che tu sei... La gente che vedeva, che sentiva la predicazione di Gesù e i miracoli, una vita esterna, quindi a Gesù, quello che lui faceva. Si è fatta l'idea che tu sei la reincarnazione di un antico profeta, Giovanni Battista, o peggio ancora, più antico, Elia, il grande profeta della ortodossia. Ma sei un taumaturgo, un profeta, un taumaturgo, uno che fa delle opere buone. Vedete che avevano capito poco. E Gesù però poi dice: ma voi, miei discepoli, che idea vi siete fatti di me? Il discorso diventa un po' imbarazzante, eh? Fin quando si parla della gente, che dice la gente, è facile. Voi, perché voi, miei discepoli? Perché erano già un anno e mezzo e forse anche qualcosina in più che stavano con Gesù, mangiavano con lui, camminavano con lui, vedevano come gli altri i miracoli, la preghiera, ma sapevano che Gesù pregava, e Gesù spezzava il pane. Quanto è importante Gesù come capo famiglia con i discepoli, era lui che spezzava il pane, infatti è il gesto che poi Gesù riprende per farne l'Eucarestia. E voi che condividete la mia vita, che abbiamo momenti di intimità, di preghiera, che non era quello della gente che veniva lì perché voleva ascoltarlo portare soltanto i malati da guarire. Voi che idea vi siete fatti di me? E a nome di tutti, ecco, Pietro dice: tu sei il Cristo, non sei un profeta soltanto, uno dei profeti della storia del popolo di Israele. Tu sei il Cristo, tu sei il Messia, tu sei l'inviato che aspettiamo. Hanno fatto un bel pezzo avanti rispetto a quelli. Hanno riconosciuto che Gesù, vivendo in intimità con lui, che Gesù era l'inviato di Dio. Ma non bastava. Perché? Perché questo popolo che aveva dentro come un continuo rancore, perché era passato sempre da una dominazione all'altra, tranne quel periodo piccolo, breve, no? Di liberazione, e poi si era trovato sempre sotto qualche altro
Non vi sto a fare tutta la storia, prima gli egiziani, poi i babilonesi e poi ve la sto facendo io, allora no. Ma insomma, all'epoca di Gesù erano ancora sotto la dominazione dei romani, no? Che tutto sommato erano i meglio di tutti quelli che avevano passato prima. E quindi avevano dentro il desiderio, c'era un'aspettativa, un fermento all'epoca di Gesù. C'erano stati anche altri profeti che si erano detti, o persone che si erano dette, inviati, no? Se leggiamo bene la Sacra Scrittura, le vediamo nel Vangelo. Aspettavano un liberatore, qualcuno che dicesse a nome di Dio che dovevano essere liberi, e quindi era una rivoluzione che si aspettava da questo Messia, un Messia glorioso, politico. E Gesù accetta di essere il Messia, come lo pensavano, ma in un modo completamente diverso. Nella loro stanchezza avevano dimenticato quello che noi leggeremo poi fra poco nella Pasqua del Signore, i canti del servo di Yahweh. Il Messia avrebbe liberato non esteriormente un popolo, ma tutta l'umanità da una schiavitù ancora più grande, che la schiavitù che ci portiamo tutti: l'egoismo, il peccato, l'inclinazione al male. E sorella, chiamala come vuoi, ma è sorella morte, la definitività di tutto quello che invece è noi desiderio di vita. Gesù era venuto come il figlio dell'uomo, è un titolo tutto particolare che adesso non me lo spiego, se ritorna e cambiamo ancora domani, ne parleremo. E Gesù è venuto a liberare ognuno di noi dalla condizione di schiavitù, di morte, di peccato che ci portiamo dentro. Naturalmente, ognuno che si affaccia al mondo si affaccia con questa realtà, che la storia della salvezza lo chiama peccato originale, nasce con questo tarlo di morte e di egoismo. Ecco perché Gesù, dopo che l'hanno chiamato il Cristo, ordinò loro severamente di non parlare di lui alcuno, perché Gesù sapeva bene che quella gente così poveraccia non poteva capire se lui avesse annunziato il suo mistero. Lui lo sapeva bene, fin dal battesimo, alla voce del Padre, Giovanni Battista, tu ti vieni a battezzare come... Ma come, deve iniziare una missione di salvezza e tu ti metti coi peccatori? Lascia che facciamo la giustizia di Dio, lasciamo che si compia il disegno di Dio. Gesù sapeva fin dal principio qual era il suo destino, di offrire la vita per la salvezza di ciascuno di noi, la salvezza del mondo. Ma quelli non avrebbero potuto capire, capivano solo che Gesù parlava con autorità, meglio degli scribi, diceva delle cose più consistenti e che faceva i miracoli, più di quelli non andavano. E allora Gesù comincia a fare la correzione. È la prima volta che sentiamo l'annuncio della prima. Sono tre le predizioni che Gesù fa della sua morte in croce. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire e venire ucciso, e poi il terzo giorno risorgere. Quando i discepoli, che pensavano come tutti gli altri questo Messia glorioso, e da un giorno all'altro, infatti come lo accolgono a Gerusalemme, Osanna, Osanna, il figlio di Davide, qui i romani adesso scaricheremo tutti, Gesù piange entrando a Gerusalemme. Capisci che non hanno capito niente. E allora Pietro lo prende in disparte e dice: ma tu sei il Messia, lo riconosci? e parli di un fallimento della tua missione. Ma ti sei ammattito? Che ti succede? Lo rimprovera. Ah, bello, bello Giovanni. Pietro rimprovera Gesù. Però guardate che Gesù rimproverò Pietro e gli disse: va dietro di me, tu mi devi seguire nella mia strada. Satana, la parola Satana in aramaico vuol dire colui che divide. Tu mi vuoi dividere dalla volontà del Padre mio? So io quanto mi costa? E tu mi vuoi dividere? E tu mi vuoi insegnare la strada? Va dietro di me. Domani vedremo i discepoli che devono andare dietro Gesù. Perché tu pensi non secondo il disegno di Dio, ma tu pensi secondo il disegno degli uomini. Ecco, Gesù che deve compiere questo disegno meraviglioso di salvezza universale per tutti noi nella gratuità e nella rivelazione dell'amore di Dio fino alla morte di croce. Amore universale, amore gratuito. Allora possiamo capire perché io in genere spiego prima il Vangelo e poi le lettere del Nuovo Testamento, perché non si può fare viceversa. La lettera di Giacomo dice all'assemblea: vi siete radunati e i capi dicono: se qualcuno è ricco, potente, vieni, mettiti al posto migliore, e se entra un poveraccio invece così, e tu sta lì. Un'assemblea, una chiesa serie A, serie B. Ma se fate così e fate discriminazione non è solo distinguere, discriminazione vuol dire anche mettersi dalla parte di qualcuno. E voi vi mettete dalla parte dei ricchi? Dice Giacomo. E non vi accorgete che Dio ha scelto i poveri per farli eredi del regno di Dio? E non vi accorgete che questi ricchi sono ricchi perché hanno sfruttato la vostra condizione di poveri? Perché nel mondo ci sono il terzo mondo, perché ce n'è un primo. Ah, no. E allora chiediamo al Signore veramente questa apertura che ci dà Giacomo, di evitare di fare discriminazioni. Quello è potente, quello non serve a niente, quello è così. Siamo tutti amati da Dio, tutti perdonati da Dio, tutti con la vocazione che Dio ci dà di diventare Suoi figli e di vivere già nella terra con l'insegnamento di Gesù, con l'Eucarestia, Cristo che si fa povero per noi, si fa un pezzo di pane per darci la vita eterna. Impariamo dall'umiltà del Signore di diventare anche noi operatori di pace, donando la vita agli altri, anche se dovesse costare molto. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi
bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa nostra offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è fedele alla Tua volontà la ricompensa eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo direttissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse il peccato e la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi
e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Servizio sacerdotale è il servizio della Chiesa, organicamente e ordinatamente è presente nella liturgia. Quindi è l'offerta del sacrificio del sacerdote e del sacerdozio battesimale. Ricordatevi che come battezzati avete ricevuto l'ordine sacerdotale non ministeriale, battezzato, cioè offrire la vostra vita come Gesù. Ecco, tutti quanti offriamo la vita di Gesù, è un'offerta della Chiesa ordinata nella liturgia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che affidiamo alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù risorto ci ha donato il suo Spirito. Con la libertà e la fiducia dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e torni gloriosamente il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il segno della pace di Cristo.
Amen.
Beati noi, fratelli, perché invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Dite la verità, ci siamo riconosciuti nei panni di Pietro che vuole dire al Signore come devono andare le cose perché ci sia la soluzione, la risurrezione di un problema. Glielo vogliamo dire e lo rimproveriamo tante volte perché non ha fatto come noi pensiamo che è giusto che si debba. Va dietro di me, impara da me la via dell'amore, impara da me a fidarti della volontà del Padre. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti al convito eucaristico, fa che ricerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Padre di Dio andate in pace. Amen.